Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo il nostro incontro con lo spazio dedicato ogni due settimane alla liturgia. È già al telefono Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Oggi interrompiamo la sua serie dedicata al simbolismo nella liturgia, perché vuole dedicare questi pochi minuti ad un argomento di grande attualità. Infatti, proprio in questi giorni, nelle parrocchie, le famiglie vanno a iscrivere i propri bimbi e i ragazzi agli incontri di catechesi in preparazione alla prima comunione e alla cresima. Ed è di questo aspetto della vita parrocchiale che vuole parlarci.
Sì, perché proprio in questi giorni riprendono appunto tutte le attività pastorali nelle parrocchie. I nostri cortili pullulano di gioventù, di ragazzi, e la Chiesa organizza l'annuncio missionario della fede e la catechesi, in cui spesso sono anche coinvolti i genitori. E quindi dai ragazzi di per sé l'attenzione si sposta anche subito ai catechisti, che sono poi coloro che appunto insegneranno ai bambini l'annuncio di Gesù e la fede. Uomini e donne, a volte suore, seminaristi, studenti. E, insomma, quello del catechista è un vero e proprio servizio che è preziosissimo nelle parrocchie. In realtà, dice il documento di base che disciplina la catechesi in Italia, che tutti, dal Papa all'ultimo battezzato, siamo tutti un po' missionari e catechisti, però ad alcuni, come ad alcune mamme, o insomma a titolo volontario e gratuito, il parroco li chiama per svolgere questo servizio a nome di tutta la comunità. E questa chiamata, potremmo dire, è una vera e propria chiamata del Signore a servirlo nella Chiesa. E poi ci sono anche delle lezioni di preparazione per i catechisti, a volte sono corsi anche abbastanza lunghi. E questa chiamata del parroco, diciamo, non è solo per riempire dei vuoti delle persone che debbono fare tutto questo, ma c'è anche un discernimento su persone capaci, viene riconosciuta a loro una sorta di vocazione proprio all'esercizio della profezia e quindi all'annuncio del Vangelo.
Quindi, secondo il documento di base che lei ha citato, tutti possono diventare catechisti. Bisogna sentire questa chiamata, avere una preparazione adeguata e poi intraprendere questa missione.
Sì.
Ma dal punto di vista liturgico, che è quello che lei in particolare sottolinea, ci sono delle indicazioni riguardanti i catechisti?
Ecco, non c'è un rito apposito per dare il mandato ai catechisti, almeno fino a poco tempo fa. Diciamo che un ministero di fatto viene chiamato, cioè non è riconosciuto tramite una istituzione vera e propria liturgica, come può essere il lettore o l'accolito, ma c'è un libro liturgico più recente, insomma, che è il benedizionale, che prevede proprio tra le benedizioni sulle persone il rito per conferire il mandato ai catechisti all'inizio dell'anno pastorale, che può essere inserito in una messa domenicale e soprattutto in settembre, le prime domeniche di ottobre, e in modo che davanti alla comunità viene dato questo incarico ufficiale con una benedizione a queste persone, e quasi che la comunità, diciamo, accetta e ratifica, dà il suo assenso al loro servizio.
Grazie, Suor Cristina, ci fermiamo qui, l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Buona giornata.
Anche a te.
È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. In un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, ah, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.
E torniamo in diretta. Siete sempre all'ascolto di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Monia Parente al microfono. Si terrà a Roma la prossima settimana il congresso della stampa cattolica organizzato dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Congresso al quale parteciperanno autorità ed esperti del settore della carta stampata provenienti da tutto il mondo. Angelo Paoluzzi ha intervistato Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.
Vorrei subito sottolineare una cosa, e questo incontro fa seguito ad altri due grandi incontri internazionali, uno dedicato alle televisioni cattoliche e l'altro alle radio cattoliche. Ci sembrava che fosse opportuno interrogarci coralmente sulla funzione della stampa cattolica oggi e sul suo futuro. Ecco perché abbiamo pensato bene di convocare questo congresso internazionale, invitando le conferenze episcopali di tutto il mondo ad inviare propri rappresentanti, tre rappresentanti per ogni paese, e due esperti nella carta stampata e uno invece esperto in questioni di internet. Abbiamo ricevuto una risposta entusiasta, nel senso che a questo congresso parteciperanno rappresentanti di 67 paesi. E dovrei riconoscere, devo subito riconoscere, che i più grandi paesi sono tutti rappresentati. Ci domanderemo qual è il futuro della stampa e della stampa cattolica, ma anche della missione della stampa cattolica. Ecco perché, ad esempio, il primo giorno, parlo del 4 ottobre, in mattinata avremo un panel con tre direttori di grandi quotidiani laici nel mondo, e a loro domanderemo esattamente proprio questo: cosa vedono come futuro per la carta stampata. Nel pomeriggio, invece, e avremo un panel con direttori di vari quotidiani cattolici a livello internazionale, e a loro porremo la medesima domanda: come vedono il futuro della carta stampata di ispirazione cattolica.
Avete intenzione di fare una verifica, una registrazione, un censimento di questi titoli?
Noi stiamo già lavorando su un direttorio mondiale dei vari mezzi di comunicazione sociale. È già operativo in 5 lingue, per quanto riguarda radio e televisioni cattoliche. Adesso questo direttorio lo apriremo anche per i giornali. Ecco, il nostro desiderio proprio sarebbe questo, di avere una lista il più aggiornata possibile di tutti i mezzi operativi nella comunicazione, siano televisione, radio, stampa.
Si parla sempre di una certa sofferenza della stampa scritta cattolica a causa dei più limitati mezzi economici, fra l'altro la pubblicità che è un po' avara con questa stampa. Quali rimedi il Pontificio Consiglio può suggerire?
Innegabilmente tutti tocchiamo con mano questo problema. E addirittura in certi paesi abbiamo un fenomeno molto particolare che vede questo, vede una diminuzione della vendita dei giornali e invece un aumento della vendita di libri cattolici. Per di più c'è un altro fenomeno che, come i grandi giornali laici, così anche certi giornali cattolici sono presenti in internet e molti dei nostri giovani preferiscono o sono abituati a leggere il giornale in internet.
Il giornale frusciante, fatto di carta, è molto più affascinante di una schermata. Comunque bisogna pure tener conto di quello che succede. Allora, eccellenza, non posso che formulare gli auguri per la buona riuscita del convegno e un arrivederci a dopo il convegno.
Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maria Accelli, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Cambiamo argomento. Sabato prossimo, 2 ottobre, in molte città italiane si celebrerà la Festa dei Nonni, una giornata dedicata alla figura che da sempre in ogni famiglia è sinonimo di sapienza, di esperienza, di saggezza. Vogliamo anche noi offrire il nostro piccolo omaggio a tutti i nonni. Un omaggio condito di memoria, di ricordi, che affonda le sue radici nel passato. Siamo negli anni 30 e 40 del secolo scorso, gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Siamo in due piccoli paesi dell'Abruzzo. Due ragazzini, oggi nonni, si raccontano e ci raccontano quegli anni. Sono Angelo Paoluzzi, che voi tutti conoscete, e Lino Ferrante, scrittore abruzzese, innamorato della sua terra. Affidiamo ad alcune delle pagine del libro di Lino Ferrante, Aspettando il cavallo bianco, il compito di introdurci in questo ideale viaggio di ritorno nei luoghi della memoria.
Quando le donne del mio paese, in anni ormai lontani, pazientemente cullavano i bambini in tenera età, usavano accompagnare il monotono dondolio della cuna con una vecchia filastrocca propiziatrice del sonno e sussurrare ai piccoli, a intervalli brevi e con voce via via più sommessa e insinuante, che stava per arrivare, da un luogo assai lontano, il cavallo bianco. Nel solco, forse, di un'antica credenza popolare andata ormai pressoché perduta, il cavallo bianco simboleggiava l'immaginario destriero che trasportava i bambini al termine di un'irrequieta giornata nel misterioso regno del sonno benefico e ristoratore. Ebbene, spesso a notte avanzata, nell'attesa del sonno, attesa che con l'andare degli anni diventa sempre più lunga e talvolta sofferta, anche a me capita ora di evocare, sull'onda di quel ricordo, l'immagine ammaliatrice del cavallo bianco e invocarne il sospirato arrivo.
Avanti negli anni, e noi siamo naturalmente inclini a riandare indietro nel tempo e a rivivere con la memoria i sogni, le esperienze e le trepidazioni dell'infanzia e dell'adolescenza.
Anche io sono un nonno, anche io sono di origine abruzzese e ho sempre pensato a questo nostro paese comune con un grande senso di nostalgia. Sono stato in giro per il mondo, ho fatto il giornalista, il corrispondente, l'inviato e ogni volta il mio pensiero tornava a questo nostro paese come lo avrei raccontato poi ai miei figli e ai miei nipoti.
Ai nipoti e in genere ai giovani, noi nonni amiamo spesso raccontare, per la parte che ciascuno di noi ha avuto in sorte, le amare e tragiche vicende dell'ultima guerra. Rapino, paese di internati e paese militarmente occupato dalle truppe tedesche, sulla prima linea del fronte di guerra, raccontare i disagi, le sofferenze, i forzati sfollamenti, le retate, i morti civili di quella funesta stagione.
E vola, 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 e vola lupa vole, si tiene un cuore buone, può farne già provare.
Questi ricordi che ci accomunano, io ricordo di aver visto partire gli alpini della Julia dal mio paese e molti di loro non tornarono, cioè noi due abbiamo trascorso quegli anni formativi della nostra vita all'insegna della violenza, della guerra, della morte.
Un periodo veramente terribile che noi abbiamo inciso nella memoria e
sì,
che spesso raccontiamo e narriamo ai giovani, ai nipoti, perché tutte le nostre esperienze siano un viatico per loro futuro e perché sappiano quali esperienze anche amare noi abbiamo fatto durante l'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza.
E questo è un compito dei nonni. Io racconto ai miei figli e ai miei nipoti il fatto che con mio padre siamo dovuti andare via da Tagliacozzo perché mio padre era ricercato dai tedeschi e quindi svernammo a Roma quei 9 mesi prima di tornare in paese liberato.
In effetti per i giovanissimi è difficile immaginare un periodo così drammatico. I giovani tendono a capire e a riconoscere, però noi ci sforziamo di raccontare, noi siamo un po' la memoria storica.
Era l'alba, l'alba di un altro triste giorno che avremmo vissuto nell'incubo e in mezzo ai mille pericoli e disagi di una guerra tra eserciti stranieri, imprevedibilmente attestata e combattuta ormai da lunghi mesi, al limitare delle nostre pacifiche case. Una guerra di cui allora, nel nostro tragico e smarrito isolamento, non riuscivamo a intravedere la fine.
Grazie a Paolo Lombardi che ha dato voce alle pagine di Lino Ferrante tratte dal volume Aspettando il Cavallo Bianco. Grazie ovviamente anche a Lino Ferrante e ad Angelo Paoluzzi per il loro racconto. Ed ora la parola a Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 27esima del tempo ordinario. Il brano che ascolteremo è tratto dal capitolo 17 del Vangelo secondo Luca. Gli apostoli chiedono a Gesù di accrescere la loro fede. La risposta di Gesù non è immediatamente comprensibile. Don Fabio.
Sì, loro chiedono la fede, ma Gesù risponde in maniera paradossale. Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso sradicati e vai a piantarti nel mare, adesso vi obbedirebbe. Cosa vuol dire questa risposta? Sarà una risposta, ripeto, con un linguaggio paradossale, tipico semitico. Ma sradicare un gelso, se uno ha presente un pochino come è fatto un gelso, è una cosa enorme, perché è uno degli alberi dalle radici più poderose, e piantarsi nel mare, siamo assolutamente nell'assurdo. Cosa vuol dire? Fare una cosa difficilissima, impossibile, assolutamente inarrivabile. Questo è legato a una quantità, avere fede quanto un granello di senape. Un granello di senape è un oggetto infinitesimale, è piccolissimo. Altre volte lo troviamo paragonato al Regno dei Cieli in quanto una cosa piccola che produce una cosa grande, ma qui è preso semplicemente come unità di misura. È una cosa quasi non guardabile con l'occhio, si vede poco con gli occhi, si perde, si può confondere. Allora, i discepoli hanno chiesto: accresci la nostra fede, introducendo un argomento, l'argomento quantità, accrescere, aumentare. La fede, risponde Gesù, non è una quantità. Quantificare la fede, avere fede quanto un granello di senape, è poter fare chissà che cosa, poter fare le cose più impossibili, assurde e peraltro inutili. Non è qui il punto. La fede non è una quantità. La fede non ne dobbiamo avere tanta o non so quanta. La fede è un atto. La fede è adesso fidarsi di Dio. Tu mi dici, aumenta la mia fede. E Cristo risponde, e io ti dico, pratica la fede. Questo è vivere la fede. Non è una questione di quantità. Perché la fede non ce l'abbiamo mai in tasca. La fede non ce l'abbiamo per certa. Quante volte tocca sentire, ah, io ho tanta fede. Mamma mia, beato te. Una quantità di fede, quanti chili, dimmi. Non è qui il punto. Infatti questo testo ci introduce in una logica, che è la logica di un servizio. Non è un risultato quello che dobbiamo ottenere, ma entrare in una logica di servizio. Il servizio che siamo chiamati a fare ci porta a capire una cosa, che non è che uno, una volta che ha fatto un atto di fede in Dio, una volta che si è aperto alla fiducia in Dio, ha aperto il cuore all'amore di Dio, questa cosa porta a uno status che è definitivo. Allora, io siccome ho fatto queste cose sono arrivato. No, questo ricomincia sempre da capo. La fede è così. Fai delle cose straordinarie, fai delle meraviglie, ma resti un povero. La fede non la possiedi mai. La fede è una cosa che ti chiede sempre di crescere, di camminare. Ti svegli la mattina e devi entrare nella fede. Ti svegli la mattina e la fede di ieri non è la fede di oggi. È la fede di oggi quella che ti serve, non quella di ieri. Anche se la fede di ieri ti aiuta, ti sostiene, ti incoraggia, ti rende più facile l'atto. E qui arriviamo così a questo termine celeberrimo, questo dei servi inutili. Mi si permetta di dire qualche cosa di un pochino insolito a riguardo di questa definizione. Al termine di questo testo, che parla del fare quanto Dio ci dà da fare, questo è la fede, compiere il nostro servizio e in quello essere contenti e in quello vivere la fede, dice così anche voi. Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. L'idea è di essere inutili. Ecco, ne deriva un concetto molto umile di non essere imprescindibili, una cosa sicuramente importante che ci serve, però il problema è che inutile già nel latino vuol dire una cosa un po' diversa. In utilis, cioè colui che non ha utile. Il termine akreios, che viene usato nel greco, c'è un affa privativo rispetto a un termine che indica chi ha diritto a salario. Siamo senza diritto a salario, non mi si deve pagare, siamo senza utile, inutili per questo. E infatti dicono, siamo servi che non devono essere pagati, perché abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Ovvero sia, qui si tratta di capire che la ricompensa della fede è la fede stessa, che non ho bisogno di avere una quantità di risultato, non ho nessun bisogno di essere pagato per vivere la vita della fede. È vivere la vita della fede ricompensa a se stessa. Cioè la realtà di vivere le cose di Dio, di lavorare nella sua vigna, già è salvezza. Quando noi vediamo persone che anche nella Chiesa fanno servizi e poi fanno rimostranze, passano il conto, presentano appunto i loro diritti perché hanno fatto dei servizi. Ecco, abbiamo di fronte persone che non hanno ricevuto la vera ricompensa. Loro la ricompensa la vogliono dagli uomini, dai riconoscimenti, la vogliono in questo mondo, anche se sono nella Chiesa. La vera ricompensa è proprio il servizio che Dio ci dà da fare. È quella la nostra gioia, il nostro tesoro, lavorare nella vigna del Signore. San Paolo dice queste cose qui, non è per me un vanto, ma come potrei vivere senza fare questo? Come potrei vivere senza evangelizzare, senza annunziare il Vangelo? Infatti, dice la seconda lettera ai Corinzi, Dio ama chi dona con gioia. Dio ama questo ilare donatore, che è colui che dà volentieri, colui che dà essendo felice di dare. Noi abbiamo un esercito di cristiani con la busta paga in mano, che vogliono essere pagati, che vogliono il pagamento dei loro atti cristiani, dei loro atti di fede. Questo è essere abbastanza ingannati sulla fede. Vivere servendo il Dio è il dono. Vivere potendo fare le cose belle che Dio ci dà da fare. Ma che altro vogliamo avere? Ma che cosa c'è di più bello di poter servire l'unico che va servito? Di andare la sera a letto pensando ho compiuto la mia missione, ma che cosa voglio di più io dalla vita? La fede è vivere così. Se io voglio qualcosa da mettere in tasca come conseguenza, una quantità che mi possa dare una certa sicurezza, non ho capito che cosa Dio mi dà da fare. Dio deve esserci grato a noi per quello che facciamo, poi Lui lo è perché è buono, è generoso, è magnanimo. Ma noi dobbiamo essere, come dire, riscattati da questa mentalità economica per cui tutto deve essere pagato, per cui tutto deve avere un riscontro. Non siamo entrati nella logica della fede. Dio ha diritto di chiedermi dei servizi? Certo, certo. Dio ha diritto di chiedermi di compiere una missione? Sicuramente sì. Quale sarà la mia ricompensa? Compiere la missione. Le cose che Dio mi chiede sono i regali che mi fa. Le cose che Dio mi chiede di fare sono le sue grazie che mette nella mia vita. Guai a me se servo qualcun altro. Guai a me se sto davanti a Dio come chi pretende. Noi siamo chiamati a essere contenti delle cose buone che abbiamo l'occasione di fare. Quella è la nostra ricompensa. La fede si esercita lì. La fede cresce lì. La fede aumenta, se deve aumentare, lì, nella pratica di quello che è ciò che Dio ci chiama a fare.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.